il caso di dire benvenuto. Se senti un audio leggermente Aloha. Diverso è perché sto registrando questa puntata per la prima volta nel mio nuovo micro studio che mi sono fatto a casa. È un po' una conseguenza di quello che stava venendo fuori nelle ultime puntate, no? Cioè il fatto comunque di cambiare corsia, che ogni tanto poteva rivelarsi quantomeno necessario. Per cui sentirei un ambiente un po' diverso. Io in questo momento sono in un angolo della stanza con una parete davanti. Dietro c'è un po' di spazio, però è chiaro che comunque l'acustica del mio studio, quello dove, in cui lavoro tutti i giorni, è diversa da quella che posso trovare qui. Fermo restando che comunque qualche piccolo accorgimento per migliorare un attimo l'acustica lo farò. Mi presento, sono stato un po' un cafone, scusami, nelle primissime puntate non mi presentavo mai, adesso ho preso l'abitudine di farlo per quelli che mi ascoltano per la prima volta. Io sono John Tom, all'anagrafe Luca Tomassini, compositore, produttore musicale, ukulilista, creativo, magari mi conosci per i miei video su TikTok e Instagram, faccio corsi in cui ti spiego uno dei tanti modi per poter lavorare con la musica nel settore royalty free, e poi parliamo anche di musica per la TV, musica per i videogiochi, ci sono delle masterclass, tutto questo lo trovi su www.johntom.net, J-O-N-T-O-M. Allora, oggi voglio un attimo spaziare, voglio parlare di una cosa che spesso si dà per scontata, ma in realtà, secondo me, non tanto, cioè non abbastanza, perché poi alla fine nei momenti bui questa cosa ce la dimentichiamo. È un concetto molto semplice, che però in effetti è molto molto vero. Me ne ero ricordato, ho avuto modo di verificarlo in prima persona per l'ennesima volta poco tempo fa. Però mi è tornato in mente mentre stavo vedendo su Netflix il documentario su Taylor Swift. Ad un certo punto Taylor Swift riceve la notizia, mi sembra dalla sua agente, che non era stata nominata ai Grammy del 2018. Quello era un anno molto importante per lei. Ora, la sua reazione lì per lì è stata: vabbè, ok, devo fare un disco molto più bello, con delle canzoni molto più belle, deve essere ancora meglio. Subito dopo aver sentito questa cosa io ho messo immediatamente in pausa, perché mi ha fatto flippare, anche perché, mannaggia la miseria, davanti a me c'è probabilmente l'artista più ricca, fra virgolette, al mondo, che può permettersi veramente di fare qualsiasi cosa, che smuove svariate migliaia di persone per riempire gli stadi, e alla fine in un momento del genere non si preoccupa magari di cambiare agente, di cambiare pubblicitario, non pensa che magari la sua strategia politica nell'ottenere determinati voti non è abbastanza potente, ma l'unica cosa che riesce a dire è: devo fare un prodotto migliore, devo scrivere delle canzoni più belle, devo comunque realizzare un qualcosa che sia ancora più bello. Sono profondamente convinto che Taylor Swift in quel momento fosse perfettamente consapevole che la musica che stava facendo la soddisfaceva, era comunque un qualcosa in cui lei si rispecchiava, era un qualcosa che le permettesse di esprimere quello che era. Ma al tempo stesso, di fronte comunque ad un fallimento, in qualche modo si rivendicava il diritto di crescere, di evolversi ancora di più, di migliorarsi ancora di più. Che non è solo ed esclusivamente una prerogativa dei perfezionisti, una prerogativa delle persone che non lasciano niente al caso, ma penso che sia quantomeno nella natura umana di qualsiasi essere umano che abbia un minimo di consapevolezza del proprio essere e che non punti esclusivamente a sopravvivere. Si prova sempre a migliorarsi, no? Proviamo sempre a diventare una versione migliore di noi stessi rispetto a quello che eravamo magari non ieri, però comunque la settimana scorsa. In quel momento Taylor Swift si aggrappa a questo. Fanculo il pubblicitario, l'agente, il manager, quello che è, penso soltanto a fare meglio il mio lavoro e tutto sarà una logica e naturale conseguenza di quello che potrò fare. Io sento dire molto, ma veramente molto spesso in giro, per meglio dire lo sentivo, perché è da un po' di tempo che mi sono isolato da quel genere di discorsi e da quel genere di persone, però sentivo dire in continuazione di fronte ad un insuccesso che la colpa era magari, non lo so, di un'etichetta poco potente, ignorando il fatto che comunque ai tempi di internet una marea di artisti sono riusciti ad emergere anche da soli grazie agli strumenti che vengono messi a disposizione. Sentivo dire spesso che magari non c'era il budget da investire nella pubblicità, sentivo dire che magari il nome non interessava a nessuno, che la storia che magari poteva legarsi dietro all'artista non era abbastanza interessante, non era abbastanza potente, ma raramente, per non dire mai, ho sentito in maniera assolutamente onesta una persona dire: forse la mia musica in questo momento non è abbastanza buona per permettermi di arrivare dove voglio arrivare, dove voglio stare. Sinceramente non ho mai sentito nessuno dire, adesso sto un po' esagerando, sto estremizzando il concetto, ma non ho mai sentito quasi nessuno ammettere candidamente con leggerezza e col sorriso: sì, lo so, e vabbè, la mia musica fa cagare. Cioè, in un momento in cui magari sei di fronte ad un fallimento, apparentemente non sapresti spiegartelo, quando in realtà magari la soluzione, la risposta a quel fallimento è molto più semplice di quello che possa sembrare, ed è assolutamente più economica rispetto a tutte le persone che magari sono state coinvolte in quel progetto. Magari la risposta è che non sei bravo abbastanza. Il fatto di non essere bravo abbastanza, madonna, quella è stata una costante della mia vita. Il ritenermi non all'altezza degli altri che ascoltavo nelle colonne sonore, oppure, non lo so, pensare di poter fare quel suono che avevo ascoltato e il non riuscirci, automaticamente mi gettava sempre in una condizione di inferiorità. E questo, per certi versi, per me ha significato sì un freno, ma poi alla fine credo di essere stato abbastanza bravo nel tramutarlo in una spinta, in uno stimolo nell'evolvermi e nel criticare poi i miei prodotti con più consapevolezza. Consapevolezza non vuol dire superficialità. Sono sempre stato molto critico e sono il primo ad alzare la mano di fronte a certe cacate che produco e ad ammetterle col sorriso a 34 denti. Non ho veramente nessun problema, sono un essere umano, faccio veramente delle cacate incredibili. E recentemente, se devo essere sincero, mi è pure successo di darle ai miei editori, perfettamente consapevole che erano delle cagate, però magari ho pensato: forse a qualcuno può interessare, vado di fretta, mi fa un numero, sti cazzi, ma male che vada mi dicono di no. Voglio soffermarmi su questo punto, sul fatto di non essere bravo abbastanza, perché molto spesso è un freno, molto spesso ti limita e ti pregiudica l'inizio di una carriera nella royalty free music. Ti pregiudica un guadagno che magari in quel momento ti potrebbe permettere di pagarti una o due bollette, per cui ti togli da solo un aiuto. È come se, per certi versi, stessi operando un sabotaggio nei tuoi confronti, o nei tuoi danni, forse è meglio dire nei tuoi danni. Comunque, il concetto è: valuta con criticità, con giudizio, a fondo, responsabilmente, però poi dopo fai quello che ha fatto Taylor, vai avanti. E magari, forse quello, alla fine, si riduce ad essere uno dei componenti fondamentali che poi si trovano dietro ad una delle artiste che in questo momento sono di maggior successo. Oh, è chiaro che tutto è relativo. Se tu sei cresciuto a death metal o magari a hip hop duro della East Coast, forse è lecito proseguire questo discorso nell'affermare che, vabbè, però a me Taylor Swift mi fa cagare. Però dobbiamo pensare comunque relativo a quel campo, al campo della musica pop, in un periodo in cui tutto sommato le idee sono molto simili, in cui si tenta di emulare il successo, si tenta di girarci intorno per provare a tamponare le perdite di un'industria musicale che non fattura più come decenni fa. Quindi in quel contesto trovare comunque un artista come Taylor Swift un po' più libera rispetto ad altri, forse retaggio anche del suo passato comunque folk più country, per certi versi in quel campo Taylor Swift è sicuramente un punto di riferimento. Un boato di adolescenti magari vogliono diventare come lei e ha senza ombra di dubbio conseguito dei risultati sia commerciali che artistici assolutamente degni di nota. Il punto di questa puntata però non è tanto Taylor Swift, ma un altro. Si tratta di andare a vedere uno dei segreti di Pulcinella, cioè una delle ovvietà più diffuse al mondo che si nascondono dietro il successo di una canzone, di un brano musicale, di un tema musicale. Qual è la cosa di cui ci dimentichiamo spesso, che però in effetti è alla base di un successo? Beh, il fatto che si stia parlando di una bella canzone, di un bel tema musicale. E come si fa una bella canzone? Com'è che si scrive? Beh, innanzitutto, per la mia esperienza, per quello che mi compete, scrivere una bella canzone è una conseguenza di chi sa parlare bene questo linguaggio. Detto in altre parole, studio musica, sono in grado di suonare uno strumento. Questo per me vuol dire che io riesco a esprimermi in maniera sempre migliore. Il fatto di parlare inglese sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio, ti permette di comunicare meglio, di dire in maniera più diretta quello che hai in testa, senza andare a trovare delle parole che magari sono un sinonimo di quella parola lì che magari avresti usato in italiano. Quindi siamo più o meno nello stesso campo. Il fatto di studiare, di padroneggiare uno strumento è sicuramente un presupposto imprescindibile nell'aprire questa linea diretta che hai fra la tua testa e le tue mani, che poi eseguono il tuo pensiero. Però il passo immediatamente successivo è il fatto di restare fedeli a questo. Perché quando ci mettiamo a scrivere, quando ci mettiamo a registrare, molto spesso entrano in gioco altri fattori, e cioè, sì, mi piace così, però così magari non vende. Oppure, io però volevo avvicinarmi a quel sound. Oppure, io però questa cosa qui, boh, non so bene dove vuole andare, perché mano a mano che vai avanti nel mix, nel provare quelle cose, nell'incidere una chitarra, o magari un synth, o magari degli 808 un po' più incasinati del solito, a cui poi metti una drum machine, a cui poi metti sopra dei loop, in cui dopo incroci con degli scratch, va a finire che perdi l'idea originale, ti confondi. E questo è il primo errore, la primissima cosa che ti pregiudica il successo, innanzitutto personale, nel poter riascoltare un tuo pezzo e dire oh, è da paura. E in un secondo momento potrebbe pregiudicarti anche un successo magari commerciale, un'affermazione a livello economico. Un'altra cosa che secondo me per certi versi sigilla tutto questo discorso che ho fatto adesso è in una chiacchierata che mi sono fatto poco tempo fa con una persona che lavora con me e stavamo parlando appunto di quali potessero essere i nostri pezzi che avevano venduto di più, quelli che erano stati più proprio il caso, no? Quelli che ti porti ancora dietro. Nel mio caso si tratta di un pezzo, si parlava di Royalty Free Music. Quindi nel mio caso, per quanto riguarda la Royalty Free Music, sicuramente parliamo di Upbeat Energetic Hip Hop Style, titolo molto anonimo, come anche tanti altri titoli anonimi che facevo e che ero solito scrivere anni e anni fa quando ho iniziato. Questo pezzo da solo mi ha generato, non ti dico la totalità dei download, perché ti direi una bugia, però una buona, cioè più della metà sicuramente. Ad oggi su Motion Array Upbeat, nemmeno mi ricordo bene tutto il titolo, però quel pezzo ha generato quasi 8.000 download, che per un sito singolo, guarda che sono un botto, perché la stragrande maggioranza dei pezzi comunque può viaggiare intorno ad una cinquantina, magari un centinaio, e stiamo parlando di pezzi che io ho fatto non curante dei trend, per cui non sono generi di punta che tendono magari ad essere scaricati di più. No, sono magari pezzi contemporanei, ambient melodico, colonne sonore contemporanee, underscore horror, sono tutti pezzi più o meno di nicchia. La cosa interessante è che sia nel mio caso che nel suo, quello di questa persona, questi pezzi che noi avevamo fatto, che avevano outnumbered, che quindi avevano ecceduto le nostre aspettative, erano tutti pezzi composti in mezz'ora. Pezzi che erano stati fatti senza pretendere chissà che cosa, ma che erano estremamente onesti e diretti nella nostra idea musicale, senza troppi fronzoli, senza esserci complicati la vita in maniera eccessiva su un mix, cose da aggiungere perché se no poi... Semplicemente li avevamo fatti, ci piaceva l'idea, ci piaceva la sonorità, e completamente al di fuori di qualsiasi aspettativa, questi pezzi poi si sono tradotti nei nostri più grandi successi. Per cui a volte, non sempre, ma a volte, ritratto, spesso, i nostri più grandi successi, sempre messo fra virgolette, sono semplicemente i pezzi più belli. Lo so, sembra una ovvietà, lo so, alla fine di questa puntata tu potresti dire ma bella scoperta. Ma io lo so che tu lo sai, ma te lo ricordi quando fai musica? È questo lo scopo di questa puntata, ricordatelo, scrivitelo davanti, non ti perdere in mille pugnette, non c'è bisogno di farlo, non ti perdere nell'aggiunta di mille sinte e di mille cose, poche cose, fatte bene, che rispecchino fino alla fine quello che avevi in mente, perché devi avere qualcosa in mente, perché se non ce l'hai, viene fuori quasi sicuramente una cagata. E con questo ti saluto, è stata una puntata figa che secondo me è andata fatta, a me è piaciuto parlare di questa cosa qua, spero che ti sia piaciuta, ti ringrazio come al solito di stare qui con me ad ascoltare la puntata di Aloha. Se ti piace il podcast valutamelo sulle varie piattaforme di streaming che ci sono, su cui è presente. Se ti va di vedere qualcosa in particolare, scrivimi su Instagram, è l'unico social che controllo regolarmente, gli altri o li ho disinstallati oppure li seguo ogni tanto, per cui ci sentiamo, buon weekend, alla prossima, aloha.